Wiki Radio. Angelo Foletto racconta Fantasia di Walt Disney.
Fantasia di Walt Disney è, credo, uno dei film più popolari che siano mai stati realizzati, che è campione di incassi, campione di pubblico, un film che è sempre stato un po' collocato a metà tra il film colto e il film d'animazione per ragazzi, perché la firma di Walt Disney naturalmente finiva per portare automaticamente l'attenzione a quel genere di film. Nel febbraio del 1941, il 13 febbraio, la data di oggi, il film diventa un film da distribuzione cinematografica. Certo, sappiamo benissimo che gli storici danno come data di uscita ufficiale quella del 13 novembre dell'anno precedente, del 1940. Noi però abbiamo scelto questa perché in effetti questa prima del novembre precedente era una prima un po' particolare. Ma facciamo un passo alla volta. Perché nasce Fantasia di Walt Disney? Perché in fondo che Walt Disney potesse fare un film su Biancaneve piuttosto che su Pinocchio, piuttosto che su Bambi, piuttosto che su Alice e tutti gli altri grandi personaggi dei suoi film è abbastanza comprensibile. Sono personaggi che la letteratura per l'infanzia, e non solo per l'infanzia, aveva reso famosi. Ma come mai nasce l'idea di un film di questo genere, che ha tante caratteristiche per essere diverso da qualsiasi altro film? Intanto perché è un film in cui non c'è un regista, ma ci sono tantissimi registi, certo. Potremmo considerare il regista Walt Disney stesso, ma sicuramente ognuno degli episodi ha avuto un suo regista, un suo sceneggiatore, un suo gruppo di disegnatori, un consulente e via dicendo. Praticamente ognuno fa parte di una piccola equipe che si è occupata di un argomento piuttosto che l'altro. Fantasia nasce perché a un certo punto nel 1936 circa Walt Disney, che aveva puntato molto su un personaggio che secondo alcuni poi anche era l'alter ego dello stesso Disney, ovvero Topolino, Mickey Mouse, non aveva il successo che lui si sarebbe immaginato, e quindi immaginò di fare di Topolino il protagonista di un cortometraggio legato a quella serie molto famosa di Silly Symphony, sinfonie sciocche, sinfonie allegre, che sono stati i primi cortometraggi, quelli che hanno consentito a Disney di farsi conoscere nel mondo del cartone animato, ma soprattutto di inventare praticamente quel mondo che si stava muovendo i primi passi in maniera molto, ma molto ancora elementare. E quindi ritenne che, visto che queste serie di cortometraggi che erano stati iniziati nel 1929 praticamente per 10 anni, cortometraggi molto ma molto divertenti e molto avanzati per il tempo, tra l'altro Flowers and Trees, che fu il primo, ebbe anche un primo Oscar come migliore cortometraggio a cartoni animati nel 1932, dicevano, erano dei piccoli cortometraggi in cui Disney individua uno degli elementi chiave di tutto il suo racconto a cartoni animati, ovvero il rapporto tra l'immagine e la musica. In questi brevi cortometraggi, appunto, spesso ci sono delle musiche riconoscibili, spesso sono delle musiche inventate per il momento. Pensiamo alla canzone dei Tre Piccoli Porcellini, che appartiene proprio a quel gruppo lì, oppure come nel primo e più famoso di tutti, che è Una danza degli scheletri, viene diciamo rielaborata la danza macabra di Saint-Saëns e via dicendo. Quindi era un esperimento che ha funzionato, è quello che ha consentito Walt Disney di avere una distribuzione nelle sale cinematografiche, e quindi nel momento stesso in cui si trova in pensiero per quello che riteneva il suo protagonista chiave, e diciamo la verità vedeva molto lungo, cioè Topolino, Mickey Mouse, per aumentare diciamo la popolazione popolarità, Walt Disney decide di rendere protagonista Topolino di un nuovo episodio di questa serie di Silly Symphony. E l'episodio è quello famosissimo dell'apprendista stregone. L'apprendista stregone che doveva essere non soltanto appunto e non semplicemente un cartone in cui si utilizzava la musica, ma praticamente un cartone che utilizzava una musica completa, ovvero il poema sinfonico, il breve poema sinfonico di Paul Dukas, scritto proprio ispirato alla ballata di Goethe.
Well, Mickey's faith in his two pals paid off. Donald Duck and Goofy graduated from supporting roles to stardom. Now the door had opened wide, and the way was clear. And into the studio that Mickey built almost single-handed came the others. Snow White, Dopey, Pinocchio, Bambi, Dumbo. But if Mickey thought he was getting out of grease paint, he was dead wrong. The greatest thrill of his acting career was still to come. It happened on the night of November 13, 1940, at the Broadway Theater in New York City, the same theater where he made his first appearance as a ragged, shoeless mouse almost 10 years before.
Disney punta moltissimo su questo cartone, anche perché le cose economicamente ancora per la sua casa di produzione non andavano molto bene, e quindi tenta di mettere insieme tanti elementi di popolarità, quelli che voleva dare a Topolino e quelli che invece poteva ritrovare in alcuni personaggi, nella musica di Dukas sicuramente, ma in alcuni personaggi. Il personaggio su cui punta è il direttore Leopold Stokowski, che si dichiara immediatamente interessato a registrare la colonna sonora. Stokowski era un polacco di origine ma oramai naturalizzato americano, era il direttore stabile e lo fu per molti anni, dal 12 al 36, dell'Orchestra Sinfonica di Filadelfia, ma soprattutto aveva già dimostrato una particolare attenzione per tutte le forme di divulgazione della musica classica, anche se vogliamo delle forme che oggi possono sembrare e sembrano un po' spurie, come per esempio le trascrizioni, grandi trascrizioni di pezzi soprattutto d'organo, visto che Stokowski era anche organista, per orchestra sinfonica. Trascrizioni che oggi ancora si ascoltano con grande piacere, ma che danno sicuramente un'idea del mondo e del periodo in cui sono nate. Quindi da Stokowski, grande divulgatore, appassionato di tutti i mezzi di divulgazione della musica, Disney ottiene immediatamente una risposta positiva per essere coinvolto in questa nuova operazione.
Mr. Stokowski! My congratulations, sir.
Congratulations to you, Mickey.
Gee, thanks. Well, so long. I'll be seeing you.
Goodbye.
Siamo ancora a luglio del 1937. Walt Disney incontra Leopold Stokowski per la prima puntata di quel grande progetto che poi diventerà Fantasia. Fantasia, il film che verrà distribuito, diciamo, in maniera commerciale proprio nel febbraio del 1941, il 13 febbraio. Dicevo, l'accordo si ottiene immediatamente, quest'idea di fare dell'apprendista stregone il trampolino di lancio, o meglio di rilancio, del protagonista Mickey Mouse assume subito dei caratteri proprio di grandiosità, con un gusto anche proprio per l'autopromozione è veramente molto molto forte. Per esempio la registrazione della colonna sonora, che viene effettuata nel gennaio dell'anno successivo, viene organizzata dai Culver Studios di California, che era un complesso di studi cinematografici e teatri di posa, tutto in stile coloniale, ancora bellissimo da vedere, e che per esempio era stato il set per Via col Vento e Quarto Potere o altre storiche produzioni hollywoodiane che avevano bisogno di quel tipo di ambientazione. Viene effettuato anche questo, diciamo, è un modo per lanciare questo grande prodotto. C'è un'orchestra di 80 elementi, tutti usati, trovando dalle varie orchestre che lavorano attorno a Hollywood. Il pezzo dura un quarto d'ora, ma ci furono quasi 4 ore di registrazione nella notte, appunto, tra il 9 e il 10 gennaio del 1938.
How do you do? My name is Deems Taylor, and it's my very pleasant duty to welcome you here on behalf of Walt Disney, Leopold Stokowski, and all the other artists and musicians whose combined talents went into the creation of this new form of entertainment, Fantasia. What you're going to see are the designs and pictures and stories that music inspired in the minds and imaginations of a group of artists. In other words, these are not going to be the interpretations of trained musicians, which I think is all to the good.
Immediatamente ci si rese conto che questi costi erano spaventosi e forse erano esagerati per un breve pezzo di un quarto d'ora, per cui i produttori, i consiglieri, il fratello di Disney, Roy, che era tra l'altro l'amministratore del gruppo, si chiesero come si poteva in qualche misura riequilibrare questo grande costo, e l'idea fu appunto quella di dire: ma vediamo di fare una serie, un film che comprenda varie serie di queste Silly Symphony, e poi queste serie vengano unite l'una all'altra in modo da dare una narrazione continua. La prima cosa che fece Disney fu riassicurarsi la presenza di Stokowski anche per il seguito, e poi creare un progetto che contemplasse una parte musicale, una parte ovviamente di disegno e una parte di collegamento tra questi due elementi anche all'interno della struttura cinematografica. In questa direzione vennero interpellati molti musicisti o intrattenitori sempre di grande nome. Alla fine la scelta cadde su Deems Taylor, che era un giornalista, un critico musicale, diciamo un collega nostro, nella misura in cui lavorava proprio curando le dirette e gli intervalli delle dirette dei concerti della New York Philharmonic. E questo piccolo gruppo fu quello che lavorò per un certo periodo, alla fine del 1938, attorno a un tavolo per immaginarsi questa sorta di concerto gigantesco. Infatti all'inizio anche il titolo di questo film, ancora da progettare, suonava appunto con The Concert Futures, quindi la costruzione, il racconto di un concerto che poi avrebbe dovuto essere accompagnato dai cartoni animati. È abbastanza interessante proprio vedere come dietro a questo film, che noi guardiamo veramente con meraviglia continua, ci fosse un lavoro d'équipe gigantesco, un lavoro d'équipe che per esempio venne fatto con dei tempi però molto, molto organizzati e molto logici. Vengono scelti dei pezzi generici, viene organizzato un concerto per pianoforte per tutti gli artisti, cioè i consulenti ma anche i futuri disegnatori, per capire se funzionavano i pezzi l'uno vicino all'altro, e alla fine alla fine di settembre del 38, appunto, questa sorta di nuovo film musicale ha, se non altro, una colonna sonora alla quale viene accompagnato, per dare un'idea, la prima versione dell'Apprendista Stregone. La cosa curiosa è vedere che le scelte che noi abbiamo oggi su Fantasia in realtà erano già quasi le stesse che furono fatte nel settembre del 38. Solamente due pezzi vennero cambiati, ovvero venne tolto, perché nell'elenco c'era anche Clair de Lune di Debussy, il pezzo per pianoforte, e viene tolto anche il balletto di Gabriel Pierné, Cydalise e le Chèvres-Pieds, ovvero appunto Cydalise e il Fauno, che venne poi sostituito dalla Sesta Sinfonia di Beethoven, in quanto l'immagine di partenza, che era quella del Fauno o di questo gruppo di fauni, dei piccoli fauni, rimase, mentre invece venne trovata questo abbinamento con la Sesta Sinfonia, abbinamento che pare non trovò l'accordo di Stokowski, ma al certo punto si aderì anche lui al progetto generale. Non trovò l'accordo perché ovviamente la natura immaginata da Beethoven non era questa natura. Un altro piccolo cambio che avvenne nel corso delle lavorazioni fu il fatto che, visto che Disney aveva soltanto immaginato a un certo punto che gli sarebbe piaciuto una scena con degli animali preistorici, qualcosa di terrificante, e i consulenti che si erano inizialmente orientati verso l'uccello di fuoco di Stravinsky, poi invece convinsero Disney che era molto più interessante Le Sacre du Printemps, la sagra della primavera. Ne abbiamo parlato, tra l'altro è il centenario proprio quest'anno della prima esecuzione, quindi in realtà anche un pezzo abbastanza avanzato, un pezzo abbastanza nuovo, e che dimostra quanto quella partitura oramai era popolare. Quindi la successione diventa quella che noi conosciamo. Il titolo invece non era ancora deciso, perché questa idea di fare appunto un titolo che raccontasse la costruzione di un concerto tenne banco fino al novembre del 38. La cosa curiosa è che per scegliere il nuovo titolo venne indetto una sorta di concorso da parte dei distributori futuri del film, un concorso per il titolo. Ci furono quasi 2000 indicazioni di titoli di vario genere, da Bach to Stravinsky ad altre, e alla fine invece viene scelto appunto Fantasia. E Fantasia sicuramente fu il titolo più adatto, anche perché Fantasia ce ne voleva molta, oltre che, dicevamo prima, grande lavoro. Dietro questo film furono circa un migliaio tra artisti e tecnici, perché noi non ci pensiamo quando lo vediamo, lo rivediamo per l'ennesima volta, divertendoci ogni volta. In realtà in Fantasia i personaggi sono più o meno 500, è come fosse un grande film storico in costume con un numero di comparse infinito. La vanterosa romanzesca storia di Fantasia di Walt Disney riprende in maniera concreta nel gennaio del 1939. Disney fa firmare a Stokowski un contratto per 18 mesi di lavoro. In questi 18 mesi ovviamente ci doveva essere la registrazione delle musiche. Durò 7 settimane in aprile e fu fatta nella sede dell'orchestra di Filadelfia. fino, diciamo, alla prima uscita pubblica, che, come ricordavamo prima, fu il 13 novembre 1940 al teatro al Broadway Theater di New York, in una formula che potremmo chiamare di film concerto, perché, come vedremo, le caratteristiche erano un po' diverse da quanto forse ci possono immaginare guardando oggi il film. Dicevo, una lavorazione pazzesca, e una lavorazione in cui, tra l'altro, Disney e i suoi collaboratori fecero dei passi avanti straordinari in un mondo che noi radiofonici conosciamo benissimo, ovvero quello della registrazione e della realizzazione di una registrazione più fedele possibile alla musica. La registrazione, per esempio, fatta a Filadelfia, fu una registrazione non soltanto con l'orchestra, come si vede nel film, distribuita in posizioni molto diverse, con delle specie di pannelli fonoassorbenti, in modo che potessero essere isolate alcune sezioni dell'orchestra stessa, ma soprattutto fu una registrazione fatta con 8 macchine. Pensate, siamo nel 1939, e quindi più una nona che serviva per, diciamo, mettere i punti, per segnare i punti esatti di sincronizzazione tra i disegni e la musica. Quando, appunto, finalmente si ebbe la prima base sonora, siamo nel luglio del 39, il lavoro era naturalmente già partito anche per quello che riguardava la parte del disegno, per la quale vennero messi a lavoro circa un migliaio di disegnatori di vario genere. E quando diciamo disegnatori, in realtà non diciamo tutto, perché in alcuni casi il disegnatore non lavorava in astratto, ma lavorava in concreto. Che cosa significa? Significa che per alcuni episodi vengono, diciamo, filmate delle realizzazioni dal vivo umane, e su queste realizzazioni umane poi i disegnatori prendevano ispirazione. Per esempio, ci fu una danzatrice araba effettivamente coinvolta e le cui movenze vennero registrate e servivano come base per la danza del pesciolino rosso che vediamo nella musica che accompagna lo schiaccianoci. Alcune ballerine vennero coinvolte, anzi pare, secondo l'aneddotica, che Disney pagasse un abbonamento a un'intera stagione di balletto al disegnatore che poi si occupò della danza delle ore sulla musica di Ponchielli, perché immaginasse e capisse bene quali erano i ruoli e quali erano le fisicità in movimento, e via dicendo. E dicevo, accanto a questo lavoro ci fu il lavoro, diciamo, di preparazione di questa utilizzazione del film, che secondo Disney, appunto, doveva essere un'utilizzazione non banalmente cinematografica, ma di spettacolo cinematografico. E quindi l'altra voce di bilancio, anzi, secondo il definitivo rapporto tra costi, tra entrate e uscite, un quinto del costo di Fantasia fu assorbito dai costi della tecnica, la tecnica sonora, perché se la registrazione fu effettuata con quei mezzi, ancora più curata fu la riesecuzione e fu la diffusione sonora. Difatti, Disney, in contatto con i tecnici dell'RCA, fece inventare allora un macchinario tecnico molto all'avanguardia, parliamo di costi allora circa $200,000, che anticipava i macchinari di oggi, cioè una specie di audio stereofonico con effetti, diciamo, di rumore tipo surround, che doveva avere anche una possibilità di controllo nel momento dell'esecuzione.
Thank you.
Se da una parte Fantasia quindi guarda indietro alla musica classica e in qualche maniera la popolarizza, dall'altra parte è avanzatissimo e quindi anche per questo Fantasia è nella storia del cinema, perché ha inventato tutta una serie di soluzioni che poi non sono state mai commercializzate in quei tempi per ragioni ovviamente di costo, ma che poi successivamente sarebbero state poi perfezionate. Ci voleva quasi una settimana per attrezzare le sale cinematografiche destinate alle prime esecuzioni di Fantasia con l'attrezzatura tecnica necessaria, ed è questa la ragione per cui all'inizio furono solo 13 distribuite in tutti gli Stati Uniti, ma che erano soprattutto sale, diciamo, teatrali che potevano accogliere questa incredibile situazione cinematografica con due proiettori, con una serie di altoparlanti, con una serie di console che consentivano, c'erano 6 console distribuite che consentivano anche a dare l'effetto di quello che oggi comunemente con un computer, con un piccolo tavoletta di missaggio si può fare, cioè la sensazione del suono che girasse intorno, in modo che poi oltretutto questo spettacolo fosse veramente un grande spettacolo, perché oggi Fantasia nella distribuzione normale è un film di poco più di 1 ora e 40 minuti, allora durava più di 2 ore più l'intervallo, e quindi era anche ovvio, anche da questo punto di vista era un prodotto che non si adattava alla produzione e alla distribuzione normale. Quindi in effetti appunto per alcune settimane nelle grandi città americane viene proposto questo che possiamo considerarlo più simile ad uno spettacolo viaggiante. Infatti questi 13 teatri, c'erano questi spettacoli che venivano fatti 2 al giorno, i prezzi venivano, le prenotazioni dei posti venivano fatte in anticipo, c'erano dei tendoni all'esterno per accogliere gli spettatori, c'erano già i posti numerati, veniva dato un programma di sala vero e proprio, e in effetti la macchina funzionò molto bene da un certo punto di vista. Per esempio a Los Angeles frantumò il record di serate di Via col Vento, ma non sufficienti per riequilibrare i costi pazzeschi di questa realizzazione, costi che vennero in parte riequilibrati nel momento in cui la distribuzione proprio all'inizio del 41 chiese di poterne fare un prodotto più commerciale. Quindi ci fu la decisione di intanto portare questa gigantesca macchina sonora ha semplicemente una colonna sonora monofonica, e poi soprattutto di poterlo tagliare fino ad arrivare appunto a quell'ora e 40, all'ora e 20 minuti che è la durata attuale, naturalmente sacrificando non i pezzi musicali ma soprattutto i pezzi di collegamento tra l'uno all'altro, o facendo dei piccoli tagli interni, tra cui alcuni anche abbastanza curiosi di carattere garbatamente political correct. Comunque, alla fine, nel febbraio del 41, il film è, un prodotto cinematografico. Non è ancora il prodotto cinematografico che avrebbe conquistato il mondo, perché pensiamo agli anni, erano anni di guerra, e quindi la distribuzione non poteva andare oltre in America. Per esempio in Italia arrivò nel 1946. Ma non c'è dubbio che se non ci fosse stato Goethe, Dukas e Topolino, non sarebbe mai nato il primo film commerciale proiettato in stereofonia, e soprattutto con questi accorgimenti che ci fanno immaginare come le invenzioni di oggi, come il 3D, per esempio, non siano un qualcosa scoperto adesso, perché già allora, per esempio, Disney aveva immaginato una specie di occhiali stereoscopici di cartone da distribuire al pubblico. Quello che è certo è che comunque all'interno di questo grande progetto, oggi che sono passati così tanti anni, continuiamo a guardare Fantasia di Walt Disney, sono passati circa 70 anni, come uno dei prodotti più mirabolanti da vedere, da godere fino in fondo, al di là delle riserve che qualche addetto ai lavori potrebbe fare. Ma quei 5 anni di lavoro hanno effettivamente cambiato non soltanto la storia della diffusione, dei modi di diffusione della musica classica, ma anche la storia della cinematografia.
Il 13 febbraio 1941 viene distribuito nelle sale cinematografiche americane il film Fantasia. Angelo Foletto l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.